di solito cominciano le signore. Comunque, buonasera. E non so se è conflitto di interessi avere scritto la prefazione e fare anche la presentazione del libro. Cosa dici, Lella? No?
Hai avuto molti soldi per entrambi, no, non credo.
Devo dire di no. Direi che... Ecco, no, giusto, hai risolto il mio dilemma etico, va bene. Quindi nessun conflitto di interessi. Dunque, cosa facciamo? Ti devo fare delle domande, devo parlare io? Fai tu un pupurri?
Per favore.
No.
Allora, comincio io ringraziando Dai. Tutti ovviamente di essere qui questa sera, ringraziando moltissimo Michele e spero che si capisca che non è una cosa formale o di prammatica. Quando gli ho chiesto di scrivere questa prefazione mi sarebbe davvero bastata la classica mezza paginetta, tanto per, come dire, sbrogliarsi e togliersi il pensiero. Invece lui ha scritto una cosa che al di là della gratificazione, che è ovvia, evidente, perché ha scritto delle cose anche molto belle, molto lusinghiere sul mio lavoro, però la cosa di cui gli sono veramente profondamente grata è che ha fatto quello che, ahimè, tanto per cominciare subito con un piccolo accenno polemico, i critici teatrali, che quel mestiere dovrebbero fare, non fanno più, almeno non fanno con me e non fanno con tanti come me che da tanti anni ormai sono in giro sulle famose tavole del palcoscenico, vale a dire non tanto dire se una roba è bella o brutta, se fa ridere o fa piangere, ma dar conto del lavoro, di quello che si voleva dire, che si voleva fare, che non necessariamente sempre riesce. Lui l'ha fatto con grandissima lievità e con grandissima profondità, con una serietà che io gli conosco da molti anni, dicendomi neanche tanto tra le righe, perché il finale mi riporta dicendo che io faccio ridere e piangere in scena esattamente come mi succede nella vita, con una, come dire, una rapidità di passaggio da uno stadio all'altro assolutamente repentina e impressionante, però ha dato conto di questo, del lavoro, di quello che c'è dietro, di quello che davvero io ho provato a fare in questi anni con questi testi, che sono testi teatrali, quindi penso sempre che la pura lettura debba, come dire, essere un pochino monca, no? Cioè far desiderare di vederli in scena debba essere inevitabilmente un po' meno, quindi non è letteratura, non ha la pienezza, la completezza, la autosufficienza della parola scritta per essere letta privatamente. E c'è anche appunto il riconoscimento di quello che spero sia stato il mio lavoro in questi anni, cioè innanzitutto un lavoro di palcoscenico, e quindi quando stai su un palcoscenico devi incantare il pubblico, sei al servizio del pubblico, e poi però una scelta che è stata una scelta di contenuti, di temi da trattare, che mia scelta personale non è obbligatoria, voglio dire, non deve valere per forza per tutti quelli che fanno il mio mestiere, ma per me è importante provare a dire delle cose, a raccontare delle storie anche alte, magari facendo passare dei concetti seri, a volte perfino drammatici, senza che questo fosse vissuto come pesantezza, men che meno come lezioncina cattedratica, e questo l'ha detto molto meglio Michele però nella prefazione, quindi forse bisognerebbe leggere quella, non lo so.
Beh, no,
ho fatto la recensione e la prefazione, va che è imbarazzante.
Effettivamente però ne ho riletto alcuni passaggi, in questo momento è veramente una bella prefazione, Lella. Sono molto colpito, io mi sorprendo di me stesso perché, vabbè, detto questo...
Io ho evinto, ho evinto, il participio passare di evincere è evinto, se dici è perso non ti voglio più bene.
Direi che evinto, sì, vinto. Mi sembra che sia evinto, hai evinto.
Ho evinto, sì. Anche una cosa che non dovrei dire in pubblico, ma che secondo me tu un po' mi vuoi bene.
E questo è imbarazzante, detto, è un outing.
Sì,
no, ma è vero, anche perché ci conosciamo da tanti anni e rivediamo questo trascorso.
Ti ho preso per sfinimento, è questo?
Mi hai preso, certamente, ci siamo vicendevolmente presi per sfinimento e soprattutto ci siamo conosciuti, è come se avessimo fatto il militare insieme, perché facevamo la radio tra le due guerre, era secondo me, insomma.
Tra le due guerre del Golfo,
tra le due guerre del Golfo, no, prima della prima guerra del
prima
Golfo.
Prima della prima guerra del Golfo.
E facevamo i cretini alla radio insieme. Ecco,
insomma,
tu professionale...
Tu facevi un personaggio stralunato, surreale, tristissimo.
Sì, tristissimo.
Che cretino, era il ma pinco, triste, che sì. È veramente la pirla.
Era io, facevo il pinco di Gallarate, e tu che eri una già allora una brava attrice, a differenza di me che ero un praticone, facevi La suicida di Torino. Ecco. questo per dire quante cose possono accadere sotto il cielo, cose che voi umani non potete neanche immaginare. Comunque, insomma, quindi, ma
magari
per dire,
qualcuno ci ha sentito, eh?
Magari qualcuno ci ha anche sentito, ma insomma deve essere qualcuno attempato
come
noi. Era
1982, direi.
Era Radio 2, era sì, l'81-82, credo la trasmissione si chiamava Torno Subito, Diego Cugia e Massimo Catalano, eccetera. Vabbè, c'era un cast comunque. Ma no,
come si dice, di tutto rispetto.
Paolo Bessegato, Davide Riondino,
Angela Finocchiaro. Aspetta, eravamo un sacco.
La memoria, sai com'è.
Vabbè.
Mi sembra che anche Laurence Olivier e Ermete Zacconi fossero sì, della prima serie,
soldi,
poi
sì.
li abbiamo sostituiti, diciamo. Ecco. Dunque, posso dire due cose veloci su di te?
Sì.
Allora, la prima, che rischia di non essere detta perché rischia di essere considerata banale, ma non lo è che tu sei una bravissima attrice. È un lavoro, non forse neanche tu ne hai idea precisa, ma è proprio un lavoro. E significa tante cose, significa controllo della propria voce, controllo del proprio corpo su un palcoscenico, significa sapersi guardare, significa lavorare su se stessi. Correggimi, quando dico una fregnaccia tu mi fai un segno con la mano, io mi fermo.
No, ma finché
sono
positive,
non ne dico,
non ti
benissimo.
Fermo, se dici delle robe negative mi ribello.
Allora, e quindi intanto, come dire, si sente si sente il lavoro su te stessa. E vabbè, ci sono dei doni di natura, tipo la voce, insomma, sai benissimo di avere una voce particolarmente bella, però poi c'è tutto il percorso che si fa per imparare a usarla, per imparare a usare se stessi. E vabbè, questo è tanto di guadagnato e non te lo toglie nessuno. In più penso che tu abbia provato a un certo punto, senz'altro nell'ultimo lungo scorcio della tua storia di attrice, hai provato a mettere questo strumento a disposizione di un progetto, no? E questo progetto, molti di voi magari lo sapranno perché hanno visto Lella a teatro, è non facilissimo da definire, io ci ho provato nella prefazione, comunque insomma è la lettura attiva di alcuni capolavori e quindi anche di alcuni archetipi, insomma di alcuni archetipi della nostra cultura. Ed è una lettura insieme molto libera, perché insomma non è che ci sia un accanimento filologico, cioè non è che ci sia la voglia di fare un riassunto preciso, non te ne importa molto di quello, giustamente, anche
mi,
se
mi permetto di correggere, sì. Allora, il fatto che poi ci sia una grande libertà, nel senso che se tu ti metti a raccontare Otello piuttosto che Amleto, non è che proprio riesci a dire tutto, altrimenti faresti quella cosa lì, però in realtà la fedeltà al testo e l'apprendimento, l'appropriazione del testo è alta, proprio perché la cosa che temo, che abbiamo temuto, parlo a nome anche soprattutto dei miei complici coautori Gabriele Vacis nei primi testi e Giorgio Gaglione adesso, la cosa che temevamo di più era la parodia, l'effetto bagaglino, sia pure magari alto, cioè non era quello che ci interessava. Allora,
esiste un effetto bagaglino alto? Non l'avrei mai supposto.
L'effetto cioè, perché di dire di me stessa effetto bagaglino proprio non mi reggeva al cuore, dovevo aggiungerci un aggettivo, perché sennò mi tagliavo le vene qua. Va bene masochismo, ma c'è un limite. Per cui in realtà la libertà è la libertà del punto di vista con cui decidi di raccontare la storia, ma sono come potrei fare andare a un quiz televisivo su quei testi lì, perché proprio c'è una preparazione che è quella che poi permette la confidenza. Se non hai quello, se non hai lavorato seriamente sui testi, poi non hai quella libertà di dire vabbè, allora questo qui lo sintetizzo in tre righe, con quello glielo dico con una battuta di Baglioni, pensa un po', cioè una canzone di Battiato, però io la so tutta la storia che c'è. Ecco.
Insomma, come tutte le donne sei secchiona, questo si sa, sei più seria degli... No, è un complimento che ti faccio, nel senso che voglio dire, gli uomini, nei maschi la tentazione a tirare via a volte c'è, no? Dire sì, ho capito, va bene. No, lì c'è una tigna, voglio dire, c'è una tigna nel leggere, nel capire in profondità quello che si sta...
Puntigliosità,
dicendo,
sarebbe
puntigliosità.
Più carino anche in italiano.
Secchiona non andava
cialtrone.
Bene. Secchiona non andava
cialtrone.
Bene. No, cialtroni più i maschi.
Esatto.
E le femmine più secchione, insomma. C'è il buono, il bello e il brutto in entrambi gli atteggiamenti. Comunque, ecco, questo c'è. Però Quello che a me piace particolarmente, l'ho anche scritto in questo tuo modo poi di raccontare questi spettacoli, che sono anche dei miti, che sono anche degli archetipi, è la capacità, quella veramente molto femminile, di fissarti su un dettaglio, di chiacchierare, di aprire delle digressioni, anche qui tu sai, insomma, che gli uomini sono spesso più sbrigativi, nel cercano di andare subito, diciamo.
Stai facendo un outing?
No, beh, sì, forse anche, non lo so, comunque non siamo qui per parlare di me, però voglio dire, quello che rende tutto questo assolutamente unico e assolutamente tuo è che attorno a questo solido nucleo, che è di Otello stiamo parlando, della Traviata stiamo parlando e di Amleto, poi entri e esci con una apparente estrema facilità, ma penso invece che ci sia anche lì un lavoro tuo, degli autori, della regia, insomma, come se uno, come uno di noi che legge un libro, gli piace il libro, però contemporaneamente, insomma, abita qui nel 2008-2009, magari ha molto lontano in un'altra stanza la televisione accesa, sa quello che succede nel mondo, ha appena finito una chiacchierata con i suoi amici, insomma, ecco, non c'è nulla di distante in quello che racconti, lo intrecci con le cose che ci capitano, ci sono, devo dire giustamente con molta parsimonia, le famose battute sull'attualità, diciamo così, cioè ogni tanto l'attualità e le cose che incombono su di noi balenano nel tuo...
Se posso interromperti,
come no?
Questo però è quasi sempre autorizzato proprio dal testo medesimo su cui si sta lavorando. Se uno si legge Shakespeare, per dirne una, ma un classico greco a caso, ci sono sempre delle zone di cui veramente non capisci di che cosa stanno parlando, e sono quelle dedicate all'attualità dell'epoca, con dei nomi, delle allusioni, dei doppi sensi, dice. Per cui esiste sempre questa zona franca all'interno di una struttura drammaturgica. Shakespeare, che è il più grande di tutti, per esempio, è uno che riesce anche nelle tragedie più tragedie, Amleto lo è sicuramente, ad avere una sorta di contrappunto comico, almeno grottesco in scena, ma praticamente fino alla carneficina finale. Questo perché ha uno straordinario senso e rispetto e voglia di sedurre costantemente il pubblico, quindi sa che dopo un po' la sequenza verghiana, no, delle sfighe, delle catastrofi, diventa insopportabile o rischi l'effetto comico involontario. Perché ho detto questo, secondo
perché
te?
Perché è l'età, anch'io del resto mi dimentico.
È l'emozione,
credo l'emozione. Cioè, mi sono anch'io distratto, ho perso il filo anch'io, non solo te, però... Credo che tu volessi dire che alcuni di questi modi per, diciamo, accattivarsi, ecco, il pubblico stavano nell'attualità di allora, ecco,
grazie,
erano riferimenti satirici.
Ma
se tu non capisci qualcosa, chiedimi pure, che io ti
sei qui per spiegarmi le mie idee.
Sì, esattamente, sì.
Ci riesci perfettamente.
E però adesso devi continuare. Cioè, ah no,
era un inciso.
Ecco, no,
adesso sono cazzi tuoi.
Sì. Vabbè, no, quindi le cose che non si capiscono in quei testi lì generalmente sono riferite alla cronaca di quel momento.
Dei classici, ecco. Ma che ti danno comunque quelle zone su cui puoi intervenire. Tu dicevi prima, c'è, compare ogni tanto l'attualità, ma io credo che sia legittimo che compaia, a volte nelle battute, negli accenni, ma più che altro nella sostanza di ciò che si va raccontando. Se questi testi sono considerati dei classici immortali, un motivo ci sarà, o è accanimento terapeutico, sono morti e li tengono in vita artificialmente, oppure il motivo per cui ancora oggi ci piacciono è perché davvero hanno dentro alcuni, li chiamiamo archetipi, chiamiamo storie eterne, che davvero siamo noi, cioè ci riguardano, non ce n'è. Allora, la cosa straordinaria è che di tutte queste storie tutti da prima sappiamo come vanno a finire, inevitabilmente, ma lo sappiamo anche dei film che escono la settimana prossima, ce lo dicono prima come vanno a finire, quindi non c'è alcuna suspense, sai già. Eppure, nonostante questo, io me ne sono accorta, ho finito Amleto da poco, cioè si sa, lo dico addirittura io come va a finire, che c'è la carneficina, però io percepisco...
Io non mi ricordo come va a finire esattamente
male,
Amleto.
Va a finire male, mi spiace male, dirtelo, sì. Ma muoiono tutti, tranne Orazio, che deve raccontare la storia.
E Orazio non è quello di Orazio e Clarabella, vero?
No. Però...
Lo dico per far vedere che noi mischiamo cultura alta e cultura bassa, con grande disinvoltura.
L'amore sacro e l'amor profano.
Sì. Però non è escluso che Disney si sia ispirato a quell'Orazio lì nel dare vita all'immortale personaggio di Orazio, no? Non credi? Non volevo portarti fuori strada, comunque, scusa.
Allora,
peraltro, se inviti me a presentare il tuo libro, qualche cazzata è inevitabile che venga fuori.
Sì. Però adesso ho perso il filo un'altra volta, perché Orazio e Clarabella sì. Non me l'aspettavo.
Neanch'io, peraltro.
Se tu mi avessi sorpreso con l'Orazio di CSI Miami o Las Vegas o dove cazzo è.
C'è un Orazio in...
c'è un Orazio rosso di pelo. Vedi che non sei così contemporaneo?
Hai ragione, mi sono fermato a Orazio e Clarabella.
Cioè, se un ragazzo oggi dice Orazio, gli viene in mente quello lì, non gli viene in mente Orazio e Clarabella, per nostra fortuna. Quello che volevo dire è, se riesco a finire, che comunque percepisco nel pubblico il fiato sospeso quando avviene la carneficina finale. Questa è la cosa straordinaria, che si raccontino sempre le stesse storie con gli stessi finali che non riusciamo a cambiare neanche quando ci piacerebbe provarci, no? Ci portano altrove. Per esempio in Amleto un'altra cosa straordinaria e che lo faccio, insomma la smonto proprio, è che Shakespeare rifà una leggenda famosissima ai suoi tempi, che è una leggenda medievale, la storia di Amleto, e che però era una leggenda lieto, una storia a lieto fine. Interviene lui, cambia alcuni dettagli, diventa forse la tragedia di cui tutti ci ricordiamo di più, però logicamente non sta in piedi, non c'è alcun motivo spiegabile per cui Amleto si comporti come si comporta, a meno di non percepire l'intuizione di quello che sarebbe successo, ma no il mese dopo, nei 400 anni a venire. Quindi questo credo sia quello che ci sorprende ancora oggi, che quel ragazzo lì vestito di nero assomiglia a noi quando avevamo 20 anni, assomiglia a noi oggi, è una lettura che cambia a seconda dell'età che hai. Amleto lo leggi diversamente, questo l'ha detto Virginia Woolf, non lo dico, scusa, mica paglia, e non Raffaele Morelli, che è uno che io temo moltissimo. Non so, ho sempre paura di dire delle cose che potrebbe dire lui, veramente lo temo. Anche questo è un outing. Vabbè. Abbiamo detto questo, adesso vuoi leggere la tua bellissima prefazione?
No, mi hai stordito con Raffaele Morelli.
Lo so.
No, e posso fare, siccome ogni tanto devo ricordarmi di essere un giornalista, anche se insomma a giorni alterni questo mi piace o mi dispiace, ti faccio alcune domande da giornalista.
No.
Posso?
Che bello.
Reggiti forte. No, perché, cioè, come scegli, perché poi ci lavori sopra un anno e mezzo, due, quindi... Non è che sia una strada che puoi cambiare da un momento all'altro. Se scegli un testo vuol dire che quello sarà il tuo lavoro, la tua vita professionale per il prossimo paio d'anni. Come scegli? Da sola? Chiedi? Ti confronti? Ti dicono no, questa
da
è una fesseria?
Da solo con altri come gli atti impuri, mi stai chiedendo?
Da sola? Sì, beh, insomma, certo. Anche
con altri, un po', sì. Un po' per un'antica predilezione.
Molti altri sarebbe
un po'
veramente...
per un'antica predilezione, no. Allora, questo io lo devo a Gabriele Vacis, con cui ho cominciato. Lui è stato molto graduale nel portarmi alla messa in scena di un classico. E mi ricordo che il primo che abbiamo fatto insieme, che era appunto Otello, lui aveva avuto proprio questa cosa di facciamo adesso siamo pronti per fare uno Shakespeare. Benissimo, facciamo Shakespeare. Quale Shakespeare vogliamo fare? Chiedevo io, e lui diceva Otello. E io perché Otello? Proprio l'allievo, un po' babbione. Perché Otello? Lui mi diceva, raccontami la storia. Allora, la storia di Otello raccontata con linguaggio contemporaneo un po' alla Mentana è una notizia di un qualunque quotidiano del Nord-Est, no? Ecco. Perché c'ha proprio quella cosa lì, c'è quell'attualità, quella contemporaneità lì, e loro poi ragioni sul fatto che Otello è un immigrato ed è per di più di colore, e quindi la lingua che parla con i veneziani, speriamo non con lo stesso accento, l'ha imparata, non è la sua. Quindi nasce veramente un lavoro di concatenazione di spunti continui. La scelta del testo nasce da una folgorazione, ma che deve, io rischio di sembrare un po' velleitaria, lo so, e anche un po' melò, che è una cosa di cui tu mi accusi da sempre, però credo che sia meglio fare questo mestiere avendo una vera necessità, anche come dire emotiva, propria, etica, di raccontare quella storia in quel momento. Quando questa necessità non c'è, non deve essere necessariamente una roba drammatica o troppo... Se, poi lo vedi che gli spettacoli non hanno... appunto, sono operazioni di necrofilia, sono tenuti in vita da altro. E credo che questo lo percepisca moltissimo anche il pubblico. Quindi nasce da una coincidenza di un testo che ami, un autore che ti incuriosisce, ma anche la sensazione che sia importante dire quella cosa lì, possibilmente in quel momento lì. Questo riguarda appunto la contemporaneità. Un momento che devi calcolare, prevedere che possa durare almeno un paio d'anni o qualche stagione. E per questo chi fa il mio mestiere è sempre meno legato all'attualità, quella giornalistica, quella che appunto molto meglio raccontano la televisione, i quotidiani o i giornali. Perché c'hai bisogno di cogliere qualcosa che duri un po'. E così mi sembrava che quello che aveva che raccontava Amleto, cioè l'assunzione di responsabilità rispetto alle proprie azioni, sia qualcosa di cui è importante parlare. Mi sembrava che i temi che mi permetteva di affrontare Alice, che erano l'infanzia, di cui molto si parla, ma poco, ma così, in teoria tutelata e mitizzata, in realtà massacrata quotidianamente, e il tempo, che è un altro argomento di cui mi sembra che si parli molto. Poi ti faccio fare un'altra domanda. Faccio una piccola digressione di autocompiacimento, ma spero che mi capirete. Ho ripreso Alice da poco, ho fatto una settimana di replica al Carcano. Alice è uno spettacolo nato, che è debuttato esattamente 4 anni fa, quindi ci abbiamo lavorato in quel periodo. Uno dei pezzi, nel momento in cui Alice va nel mondo attraverso lo specchio, quindi un mondo alla rovescia, in cui tutto avviene al contrario, e avevo scritto questa cosa sulla sensazione che anche noi viviamo in un mondo alla rovescia, perché i soldi di prima non bastano più a fare tutte le cose che prima con quei soldi si potevano fare, ce ne vogliono sempre di più, ma non per fare altre cose, non per andare in altri posti, soltanto per restare qui fermi, per non perdere tutto quello che avevamo, per non essere trascinati via. A me ha colpito ridirlo un mese fa,
dopo la crisi, tutto.
Durante la crisi, molta gente del pubblico mi è venuta a dire: quello però l'hai scritto adesso. Quello che dicevo prima, cioè questo percepire che c'è qualcosa nell'aria di cui sarebbe opportuno occuparsi, mi fa sempre un po' specie che, se me ne sono accorta io 4 anni fa, che magari sarò una ragazza intuitiva, ma non è che sono un genio della finanza, non è possibile che gli altri che fanno quello di mestiere non se ne fossero accorti, quindi c'è del dolo. E allora di questo dolo mi irrita, mi indigna che mai nessuno sia chiamato a render conto, ma questo è un'altra
cosa. C'è del dolo, oppure c'è anche una specie di autocondanna a vivere schiacciati nell'attualità, cioè come se non ci fosse più capacità di guardare il tempo, le azioni che facciamo, il modo in cui viviamo, con un attimo di distacco, non distacco di secoli come quando leggi Shakespeare, basterebbe forse a volte il distacco di qualche decennio, qualche anno, no? Può darsi che in questo senso decidere di portare in scena i classici sia anche una ribellione all'obbligo di vivere soltanto guardando i telegiornali e quindi fingere di meravigliarsi per ciò che non riusciamo più a capire, perché magari non lo vediamo più dalla giusta distanza, no? Questo penso.
E credo che la distanza che hai rispetto ai classici, che è anche solo, come dire, proprio cronologica, ti permetta anche poi di essere più ricettivo rispetto agli spunti, no? E anche meno in guardia. Allora, se io metto in scena una cosa che si chiama, non so, adesso non mi viene in mente una battuta,
Gasparri. Non so perché mi è venuto in mente, ma per dire. Però no, perché stai facendo il paragone tra contemporaneità e...
Non faccio pulp.
Vabbè, ma era per dirti un argomento, diciamo, attuale e basso.
Argomento?
Sì, argomento è una parola grossa, hai ragione. Scusami.
No, però ecco, se faccio una cosa, non riesco a pronunciare quel nome, ma insomma, faccio quella cosa che hai detto tu, la gente arriva in qualche modo... si arriva sempre prevenuti con dei pregiudizi, sì. Però diciamo, no, adesso mi è la polemica.
Nel caso di Gasparri si arriva prevenutissimi, insomma.
Sì, no, ci sarebbe voluto la prevenzione.
Annientati dal pregiudizio, diciamo.
Vabbè, è mancata la prevenzione. Però dico, sai già che cosa ti aspetti? Cioè, questa qua mi fa Amledo. Ma che sono... Sei più come dire, secondo me sei più ricettivo, ascolti una storia che è sancita, la cui grandezza è sancita dalla storia medesima, e poi magari riesci a cogliere. Poi quello che a me piacerebbe, ma credo che un po' succeda, io do delle mie possibili interpretazioni, dei miei punti di vista, ci metto le mie suggestioni e i miei ricordi, però ognuno poi è assolutamente libero, anzi è invitato a sovrapporci i propri. Questo vorrei che fosse un pochino anche il mio lavoro, no? Cioè io ti do un'immagine, questo giocare con la memoria, con le suggestioni, le canzoni, quelle cose lì sono le mie, sono magari di tanti altri, ma spero che non siano, che non sia una ricezione passiva, ma che sia un circolo di energia virtuosa in cui poi ognuno ci mette del suo. Questo un po' mi torna in genere dal pubblico.
Allora, primo è stato Otello, poi facciamo tutto il percorso.
Primo è stato Otello, poi c'è stata Traviata, e tutti e due li ho fatti con Gabriele Vacis, con cui avevo lavorato anche prima e con cui ho fatto lo spettacolo nel 96, forse più... non riesco a fare delle classifiche, poi davvero sono tutti figli a me. Però credo che Stanca di guerra sia stato uno spettacolo particolarmente significativo nella mia vita, nella mia storia professionale, e il più longevo, nel senso che io ancora oggi mi trovo a fare Stanca di guerra in versione assolutamente solo narrata, e non ho dovuto cambiare una riga, e questo mi fa male al cuore, perché
non ne dubito.
La cosa, anzi, paradossalmente è uno spettacolo, è un tema che si è avvicinato nel 96, parlare di guerra, sì, vabbè, c'è, però non era roba che ci riguarda, rispetto alla quale eravamo così tenuti a prendere una posizione. E quindi ho fatto, c'è stato Otello, poi c'è stata Traviata, quindi tragedia, la più cupa e quella col più, come dire, basso tasso di identificazione possibile, Traviata, il melodramma puro, il più alto tasso di identificazione possibile. È molto spettacolo amatissimo, c'è anche stata l'unica ripresa televisiva che è stato mandato in onda, come scrivo appunto nelle mie piccole postfazioni, l'hanno mandato in onda credo un'ora imprecisa tra l'una e le tre del mattino. Loro la chiamano terza serata, a me sembra sì. Primo mattino, appunto, sì. Però so poco di televisione. E con Traviata abbiamo giocato molto, appunto, con tutta questa roba di pancia, de gore, però anche di questo che mi accomuna, cioè che accomuna il lavoro con Gabriele, con il lavoro con Giorgio Gaglione, è proprio questa ostinazione a ragionare, cioè a ragionare sulle cose che stai facendo, anche sulle cose comiche, per carità, cioè a ragionare su quello che succede, sui meccanismi che vai a mettere in scena e contemporaneamente a svelare, però, no? Io credo davvero che la sintesi sublime di quella, quella l'aria verdiana dell'Amma mia Alfredo, che si sposa straordinariamente con sei parole sei, ma che sono veramente la sintesi di tutta la storia. Amami Alfredo, amami, quant'io t'amo, addio, e non glielo spiega, e lui non capisce, essendo del sesso sbagliato per capire le cose se non gliele spiegano. Ma questo è perché la relazione tra i due, come spesso accade nella vita, è dichiarata. Alfredo è allievo sentimentale di una donna che gli sta spiegando la vita, e finché lei gliela spiega, lui ce la fa, fa fatica, fa delle cazzate, ma ce la fa. Quando lei non glielo spiega più, lui si perde. Ma non è una cosa, cioè è proprio così. Allora tu ragioni su questo e ti rendi conto di quanto può somigliare, quanto può riguardare. Poi decidi che invece fai una roba totalmente spiazzante, fai Alice, ma perché che non è un testo teatrale, che è un libro che tutti pensano di aver letto, l'ha letto quasi nessuno. Uno pensa a Alice il libro, in realtà tutti pensano al film di Walt Disney, che peraltro è meraviglioso, ma va benissimo. E lì vai a toccare delle cose molto più difficili, quello è stato molto difficile. Però c'era questa frase meravigliosa, a parte che c'era questo pezzo di Adriano Sofri su Beslan, che secondo me anche solo per dire quello valeva la pena, perché poi succede che avvengono fatti atroci con una frequenza ormai, un accanimento tale che tendiamo a dimenticarli, è un meccanismo di sopravvivenza, credo di autotutela, però ce ne sono alcuni che secondo me non andrebbero dimenticati così facilmente, perché davvero sono stati dei crinali, delle cose, e ancora oggi, l'ho verificato in queste repliche, raccontare di Beslan, che uno dice quella roba lì è successa un po' troppo vicino a casa nostra per far finta che sia un altrove. E poi c'era questa frase straordinaria, appunto, di questa, una delle regine assolutamente folli di Alice, che dice: avresti dovuto vedere il tempo che c'era ai miei tempi. Io su quella roba lì ho pianto, ma non smettevo di piangere. No, tu mi conosci, quando dico che è così, è letteralmente così. Piangevo. E poi anche, come dire, generazionalmente mi dicevo: ma tocca proprio a me dirla questa roba qua, e l'ho detta. Cioè questo ragionare su una illusione, una convinzione, una speranza che il nostro tempo non sarebbe finito mai, e che come in Alice avremmo potuto ritrovarlo sempre, tornasse su se stesso, e credo che prendere atto che non è così, avremmo potuto metterci qualche decennio di meno, però insomma a un certo punto per me è stato importante dirlo.
Vuoi insinuare il dubbio che non siamo più bambini? Io non riesco a crederci.
Lo so, ma questo fa parte sempre dell'appartenenza di genere. Io sì.
E quindi dobbiamo prenderne atto.
Anche per rispetto ai nostri figli, Michi,
sì,
per favore.
Sì, questo è un argomento convincente, sì. Alice, poi?
Poi Il dolce principe di Danimarca, di cui mi sono veramente ferocemente innamorata, lì è stato un amore. Fosse stato per me, avrei fatto uno spettacolo di, sai come Peter Brook, 6 ore. Perché ogni verso di Amleto, io dicevo: ma qui, allora, perché? Qui si va, là, si racconta questo. Gallone diceva: sì, è un po' lungo, sai, con quella sua sobrietà.
Gallone è straordinario. Stai parlando di Gaglione?
Sì.
No, perché sai anche l'udito a una certa età. Gaglione ha una maniera mitissima.
Vuol dire che non è ancora sviluppato nell'infanzia?
No, vuol dire che quella infanzia ultimativa, che è il rincoglionimento, insomma, è la vecchiaia ormai.
Sei un infante terminale.
Esatto. No, dico, Gaglione è straordinario nel riuscire con mitezza, diciamo, a sistemare le cose, cioè è proprio bravo, perché magari se fosse meno gentile riuscirebbe a ottenere di meno. Con la gentilezza ottiene assolutamente tutto.
Beh, questo per me è una roba però indispensabile.
Accidenti.
Che lui sia così, e che sia così, sì, con l'artista sul palco, ma con, sì, tutti quelli che lavorano al progetto, dal fonico al tecnico, tutti. Lui ha sempre questo atteggiamento. Io credo che sia, per me ormai è un valore. Che
non... Come mai, pur essendo un maschio, ne parli come se fosse un essere umano, Lella?
Ma perché, come se tu non fossi così giovane, avresti potuto capire. La questione non è tra persone, ma è tra visioni del mondo, e quindi io non solo non ce l'ho con i maschi, ma me ne circondo con una certa dovizia e scelgo il meglio.
Mm-hmm. Beh. Hai, sì, ragione, ecco. Sì, nelle preferenze,
non
sbagli un colpo,
quelle che,
certo,
non si possono più dare, e ci lavoro, cioè io mi porto appreso da 21 anni Massimo Cirri.
E lì ci vuole
anche una condivisione di psicopatologie, io credo.
Ho mangiato con lui nella mensa della Rai oggi, proprio poche
bello,
ore fa.
Che è uno dei suoi, sì, topoi, la mensa della Rai.
Lui va verso le 11 in mensa alla Rai e torna a lavorare verso le 3, non ho mai capito come faccia.
Ci lavora.
È l'unico, vabbè, proseguiamo.
E quindi non è niente di personale, però credo, anzi, non a caso, o forse, non lo so, se c'è una voglia di dimostrare questo, al di là proprio degli autori che ho scelto, che sono tutti uomini, ma perché insomma le grandi storie, i grandi archetipi, i grandi temi li hanno sempre affrontati gli uomini. Però chi se ne frega, cioè non è l'appartenenza di genere che conta, è il modo in cui racconti le cose. La Signora delle Camelie è scritta da un bambino, perché il giovane Alessandro Dumas aveva 23 anni, è uno straordinario, è una straordinaria dimostrazione di come si possa guardare una donna con, autodenunciandosi per tutte le mancanze, con un rispetto, ammirazione infinite. E così Shakespeare, anche se magari non necessariamente di donne parlo, se le sue figure femminili sono contraddittorie, esattamente come spesso le donne sono, ho usato la meravigliosa, straziante poesia di Pasolini dedicata a Marilyn in chiusura di Traviata, dove ci sono due versi con cui lui definisce questa fanciulla, come dire, massacrata dalla vita, ma anche a suo malgrado icona, come si dice da un po' di anni a questa parte, qualcosa che io vorrei che fosse messo su tutti, anche per sconfiggere il bullismo e quelle robe lì, in tutti i libri di testo. Impudica per passività, indecente per obbedienza. Basta questo, no? E l'ha detto lui, va bene, viva, meno male che qualcuno l'ha detto. Amleto comincia con Calvino, il prossimo spettacolo che debutta in me molto presto, inizia con Calvino, c'è dentro Rilke. Non è una questione, ripeto, ribadisco, quello che mi piacerebbe dire, e che dirò esplicitamente con quest'ultimo spettacolo, questo prossimo, che infatti ha dentro una storia classica che fa da accompagnamento, che Orfeo Euridice, ma non è solo quello, è uno spettacolo, come dire, più originale. A proposito di quello che si diceva della questione delle questioni femminili, smettiamola di pensare, mi auguro in malafede, che le questioni femminili attengano alle donne, le questioni femminili attengono all'umanità, a tutti, sono questioni di tutti, non c'è veramente tema delle donne che non sia tema che riguarda tutti, e rispetto al quale bisognerà prendere anche dei provvedimenti. Scusa, mi sto esagerando.
No, stavo pensando che è molto giusto quello che dici, insomma, ma noi maschi abbiamo qualche pratica del fatto che le questioni femminili riguardano anche, certo, noi, nel senso che se ci distraiamo 20 secondi ci fate un mazzo tanto, quindi voglio dire, sappiamo che avete questa fantastica e coinvolgente estroversione, diciamo.
Ecco. Sì, però io ribadisco, le battute, le robe, le polemiche sul genere maschile, ma veramente non solo niente di personale, ma sono assolutamente convinta che se non si trova un linguaggio mutante che tutti ci coinvolge e tutti ci rappresenta, non andiamo da nessuna parte, né mi interesserebbe andare da nessuna parte, ecco, questo è.
Quindi la definizione di teatro femminista, per esempio, ti insomma, non ti si confà.
Ma allora, a me femminista mi è sempre piaciuto come aggettivo, detesto aggiungere ex, perché non mi sento affatto ex femminista. Credo che sia stato un percorso di formazione così importante, così significativo, rispetto al quale non vedo necessità di abiure o di presa di distanza, però non credo che sia quello che faccio. Ecco, cioè credo che si ingenererebbe una sorta di equivoco e forse anche offensivo per chi invece fa pratica di femminismo e teoria di femminismo in modo ben diverso. Io spero di essere di dare un piccolo contributo in quella direzione lì, però non è detto che ci riesca, e men che meno mi arrogo io il diritto di darmi questa definizione. Credo che sia un po' fuorviante, sì.
Dunque, abbiamo detto un sacco di cose belle, adesso di meglio possiamo fare poco. Forse potresti, se vuoi, leggere qualcosa o dire qualcosa, e poi senz'altro, e poi dopo sentire le domande del pubblico. Cosa,
però in
che ordine?
La cosa molto carina sarebbe che tu leggessi non la tua prefazione, ma qualcosa di mio.
E dimmi che cosa, però.
Non so, c'è qualcosa che ti piace.
Beh, mi cogli alla sprovvista, ecco. Però non mi cogli impreparato. No, non nel senso che non ci sia nulla, c'è tantissimo che mi piace, ma non saprei, sì, magari sì, leggo sì. Il pezzo sbagliato, insomma.
Va bene, ok, la risposta è no.
La risposta è adesso, mentre tu dici un'altra cosa, io do un'occhiata al
no,
libro,
no,
così
no,
mi...
No. Non importa, ecco. Va bene così, no, mi piacerebbe invece sapere se c'è qualcuno che ha qualche...
Va bene, prima il dibattito,
domanda,
dunque.
Questione, curiosità... Niente?
Ma sì, sicuramente, bisogna tocca dare noi. Al pubblico il... Domande su... Ecco, lì c'è una domanda,
sarebbe,
c'è una domanda.
Sarebbe carino.
Prossimo spettacolo.
Sì. Allora, a Milano non credo prima di un anno, se va bene, no? Mi fa la mia... così. Debutto alla fine del mese, faccio una tournée fino a Pasqua con molti dati in varie province... Vado ad Arcore. Posso raccontare un aneddoto su Arcore? Che però è assolutamente vero.
Pensavo che il teatro fosse stato raso al suolo ad Arcore,
no,
invece c'è ancora.
Non solo è raso al suolo, ma io giro, tu conosci Angelo, colui che mi porta in giro per i luoghi, che è una persona meravigliosa. E che però ha questa tendenza a smarrirsi, cioè si perde proprio, anche se è un teatro dove è già stato, lui si perde, nonostante il navigatore, anzi litiga, noi abbiamo questa navigatrice, perché lui ha una Peugeot, quindi abbiamo una navigatrice che parla francese, e quando legge le comunicazioni, legge se c'è scritto code tangenziale, allacciamento tangenziale, lei dice code allac tong, te lo giuro, allac tong. Meraviglia. Lui si perde a sentire all'Actong e non trova il teatro. A quando, due volte siamo andati ad Arcore a distanza di 2 anni, tutte e due le volte, cioè la prima volta arriviamo, lui si ferma un individuo, c'è pochissima gente in giro alle 8 di sera ad Arcore, ma in generale, e gli chiede scusi, lei sa dov'è il teatro? E la risposta standard, 5 persone è stata, ma io non sono di qui. Cioè il cittadino di Arcore
nega di essere, di Arcore,
di, essere
certo,
di Arcore,
sì, è vero, sì.
2 anni dopo, noi ci abbiamo riso per 2 anni.
È come se fosse Buchenwald, lei è di Buchenwald, no, io di Buchenwald, per carità.
Oh, lei vota di C, no, è uguale, votava di C, non c'è più. Non c'è più?
Chi, scusa?
Chi vota di C, non c'è più?
No, adesso lo dicono, ma prima non lo dicevano, effettivamente.
Vabbè, 2 anni dopo torniamo e diciamo, ti ricordi quando siamo venuti qua? Lui si perde uguale, per cui dice, ci abbiamo marciato per 2 anni con questo, tu abbassa il finestrino e chiede, scusi, sai mica dove è il teatro? Ma io non sono di qui, giuro, sembrava una gag. L'unico che ci ha dato dell'indicazione era un immigrato nordafricano, che palesemente
non era di Arcore.
Questa
è una costante, ovunque gli unici che danno indicazioni sono gli immigrati. Sì,
ma perché palesemente non aveva bisogno. Cioè, no,
ma anche perché sono gli unici che vanno per strada, secondo me, cioè che camminano, vanno nei
spesso
posti.
Ci dormono,
sì,
anche, quindi,
sì, e spesso
dire.
Ci dormono anche, ma comunque si,
però,
si muovono.
Sarò ad Arcore, è vero, confermo.
Solo, ma fai solo 20 giorni, fai 3 mesi ad Arcore o ti sposti anche in altri teatri? A una sera, sì.
Anche Cesano Boscone, dove invece il teatro lo troviamo facilmente. Cesano Boscone, vedi come sono preparati, sanno già tutto.
Ho capito. A Gorgonzola?
No.
No. Ma come, hai proprio, quindi scegli, hai un rapporto molto territoriale, devo dire, col tuo lavoro. Cioè Cesano Boscone...
Le tournée si fanno così, le tournée si va nei teatri, che spesso sono dei cinema, che spesso sono dei teatri parrocchiali, che vivono di buona volontà e resistono. Però ecco, negli ultimi anni c'è stata una piccolissima inversione di tendenza, mentre fino a un po' di anni fa i teatri diventavano molto facilmente supermercati, ultimamente c'è una piccola... ogni tanto è successo che qualche non so, cinema che era stato chiuso per anni tornasse a vita nuova come teatro, insomma. Questo unicamente nei piccoli centri, c'è stata una totale inversione di tendenze di vitalità, quello che una volta erano le città, adesso sono le piccole città, i piccoli centri che veramente hanno un'energia e una voglia di creare delle opportunità, delle cose assolutamente trainanti rispetto al resto, per quello che riguarda il mio mestiere, poi non so gli altri campi.
Altre domande? Ce n'è una qui. Proviamo senza microfono, magari faccio io da amplificatore.
Ma secondo me no.
No, c'è il microfono, sì. La signora in terza fila.
No, era che c'è.
No, è in terza fila. Uno, due, tre. Riesco ancora a contare almeno fino a tre.
Sto zitta.
Prima di tutto, ciao.
Ciao.
Vabbè, è una vita che ti seguo e penso che tu ormai lo sappia.
Sì.
Una delle cose che mi piace di più è l'impressione che soprattutto nelle battute cosiddette di autorità di cui si parlava prima siano molto improvvisate, cosa che invece probabilmente non è vero. Quanto c'è di improvvisazione in uno spettacolo?
Molto poco, come diceva un nostro amico la seconda che hai detto, nel senso che esistono, intanto sono l'improvvisazione è assolutamente relegata a quelli che sono gli spazi consentiti, cioè i miei spettacoli sono molto 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 scritti, ma scritti in modo maniacale, io se prima non ho scritto tutto non riesco neanche a salirci per le prove su un palco, poi può darsi che cambi le cose, ma ho proprio bisogno di quella griglia lì. Ci sono delle zone che so che possono permettere alcune, per esempio in Amleto c'è tutta la parte iniziale in cui faccio le domande al pubblico, come si chiamava il padre di Amleto, che è proprio già scritta così da prima, e lì si può giocare minimamente, ma devo dire che l'intuizione era stata vera, cioè come si chiamava il padre di Amleto non lo sa nessuno,
infatti non lo sapevo neanche io, ma no, sì. Adesso che ho visto il tuo spettacolo lo so, si chiamava Amleto, lo dico a chi non lo sapesse, anche il padre di Amleto,
esatto. Che è una delle modifiche che Shakespeare ha fatto rispetto al testo originale, che è un'intuizione straordinaria, gli dai lo stesso nome e già hai raccontato metà storia, per cui davvero no, succede che perché non so c'è una particolare reazione dal pubblico o perché in genere sono improvvisate le cose, come si rompe il microfono, viene giù un pezzo di teatro, va via la luce, quelle robe lì, allora siccome lì prevale assolutamente l'istinto dell'intrattenitore, io sono sicura, cioè ecco, quando senti raccontare le grandi mitologie degli attori che sono morti in scena ma fino all'ultimo sembrava vero, io sarei uguale, ma lo capisco, fa parte della patologia di questo mestiere, tu sei su un palco, quello che conta è il pubblico. A me capitato di cadere e farmi male, ma farmi male seriamente, e immediatamente o fare dell'autorità o trasformarlo, nascondere, è una cosa che nella vita non fai, non potresti mai. Io mi ricordo che anche l'uso della voce, certe cose, piuttosto che un salto che facevo in Otello, io non potrei farlo in natura, però lì succede. Quindi lo spazio per l'improvvisazione è molto limitato, può succedere, ho imparato negli anni che se azzecchi, imbrocchi una battuta improvvisata una sera, guai a pensare che la sera dopo la potrai rifare uguale. Da quel momento lì, al momento in cui la battuta può diventare repertorio, ci va il tempo della sedimentazione delle prove, perché come ci spiegano quelli che sono capaci di spiegarlo, l'effetto comico è un'alchimia di matematica, di vuoti e di pieni, e quindi guai, come non c'è niente di più triste, qui Michele credo mi possa confortare, di una battuta invecchiata, ma anche invecchiata di pochissimo. Per questo dico che chi fa il mio mestiere dovrebbe stare il più possibile alla larga dall'attualità, perché se è una battuta bella, buona, ti affezioni, eppure delle volte dopo 48 ore devi avere la forza di separartene, perché è già stata consumata dalla rapidità dei fatti. Questa è una delle cose difficili, però devo dire di improvvisato c'è proprio poco. Grazie.
Se posso aggiungere titolo elogiativo, insomma, tu dici molte cose con grande naturalezza sul palcoscenico, cioè nel senso che ci sono i momenti in cui c'è il tono alto, c'è il tono drammatico, vero? Ma ci sono momenti in cui sembra veramente che tu stai chiacchierando. E questa naturalezza è frutto di un lavoro bestiale, ecco, questo voglio dire. È un risultato attoriale che si raggiunge con fatica. Infatti sono molto pochi gli attori che a un certo punto ti dimentichi che stanno recitando e sembra che stiano semplicemente parlando, stiano raccontando. Sono veramente pochi. Direi anzi che un spettatore di teatro, che una delle cose più fastidiose, più faticose del teatro è proprio quando hai l'impressione, cioè ti rendi conto in ogni secondo che si sta recitando, no? E c'è proprio una e nei momenti in cui ti dimentichi che l'attore recita, vuol dire che hai di fronte un attore bravissimo, ecco.
Sai, ho anche molto fortunato, come nel mio caso, molto privilegiato, perché in genere in quei momenti lì io sto veramente dicendo quello che penso. Allora, una delle ambiguità o contraddizioni dell'attore, di De Rolle, il sacco vuoto da riempire, è che se uno fa l'attore tradizionale, normalmente viene scelto per interpretare un ruolo, sul quale normalmente non ha tanta voce in capitolo, no? Quindi deve cercare di sviscelarne le intenzioni, le profondità, le asperità e tutte quelle cose lì, e poi cercare di rendere il più possibile secondo i desideri dell'autore e del regista. Nel mio caso, soprattutto quella che tu chiami in modo molto carino la chiacchiera minuta, quella cosa lì, è però qualcosa in cui che io in genere quei momenti lì me li sono proprio, cioè ci credo proprio. Quindi c'è una simpatica commistione di psicopatologia, perché non è normale tutte le sere dire quelle robe lì in modo che la gente abbia la sensazione che le stai dicendo per la prima volta, ma in qualche modo è vero per me, anche se non lo è tecnicamente, anzi io ho il dovere professionale di dirle tutte le sere nel modo uguale, perché non è che puoi privilegiare il pubblico di una sera e fargli in un certo modo e quello, no, ci deve essere questa cosa. Però sono anche veri momenti di autentico piacere. Io sono anche molto fortunata perché il mio stare sul palcoscenico è uno stare bene, che non è così scontato. Molti attori, troppi secondo me, o ostentano questa sofferenza, ma comunque dichiarano una grande sofferenza nei confronti del pubblico. Io non capisco, cioè, mi viene da dire stacca tua, cioè se soffri così non farlo, perché invece l'energia, la gratificazione, l'entusiasmo, cioè a me capita, e capita a tutti quelli che fanno il mio mestiere come lo faccio io, di arrivare veramente a salire in scena stremati, non impreparati nel senso che non sai, ma perché fino a un attimo prima hai fatto altro, appunto hai al telefono con una figlia che aveva dei problemi, cioè non c'è, dici ma no, non ce la faccio, questa sera tiro via, ma quando mai, basta, e niente, e poi e alla fine stai da Dio. Cioè, quindi credo che ci sia qualcosa, ma che però io lo dico tante volte, non è misticismo questo, io sono aliena dal misticismo, credo che sia una forma di scambio di energie chimico, non lo so. Non ho
anche
idea.
Terapeutica, evidentemente, no?
Sì, anche se non sarebbe, insomma, non è carino che il teatro abbia una funzione terapeutica per chi lo fa, dovrebbe averlo semmai per chi lo riceve, però se portiamo a casa tutte e due allo prezzo di uno, perché no?
Domande per Lella.
Anche per Michele?
Ma meglio per Lella, insomma, siamo qua. Sì, ecco lì, seconda fila.
Una curiosità, penso sia solo una coincidenza, ma con le donne lavori poco, mi sembra di vedere.
Con le donne come
colleghe?
Sì, lavoro poco.
O come intervistatrici o come...
Ma sai, io ho questa convinzione che potrà sembrare presuntuosa, nel senso che adesso dico una battutaccia, io ho sempre pensato che ci vogliano almeno 5 uomini per fare una donna, e cioè per mettere insieme tutto quello che una donna riesce a fare. E quindi ho bisogno di un po' di... proprio perché, siccome non voglio fare una roba che sia esclusivamente un punto di vista femminile, mi piace molto di più mettere insieme nel mio approccio, che è lo sguardo, che è la scrittura, che è la cosa, i contributi maschili. E un altro gioco che mi piace fare è testo alla mano, dire secondo te questo chi l'ha scritto, un uomo o una donna, io o gli altri, e quasi mai si nota la differenza, proprio perché il mio lavoro è quello di mettere insieme il tutto, e c'è una sorta di inversione di ruoli, sono i miei coautori che generosamente e un po' dissennatamente mi affidano quello che loro hanno scritto, di cui io poi faccio quello che mi pare, che non è male,
fortunata.
Sì, però cioè, 20 anni, mica improvvisata lì.
E l'ultima cosa, anni fa sentì per caso dei tuoi consigli di lettura, sì. E mi piacquero da matti quei libri,
meno male. Quindi non è una lamentela,
dritta,
no?
Se hai qualche altra dritta di libri che ti sono piaciuti.
Ma capisco che possa sembrare banale perché è uno dei successi editoriali di questi ultimi mesi, però la trilogia, perché adesso è uscito il terzo di Larson, mi è piaciuta molto, e anche perché mi ha molto sorpreso questa determinazione a voler, come dire, condividere, al di là del racconto, del thriller, tutto quanto, questa base di indignazione costante per quello che il mondo fa alle donne. Quindi insomma c'è una bella coincidenza di temi e di sapienza di scrittura. Poi il mio libro preferito di questi ultimi anni credo che sia stato Molto forte, incredibilmente vicino, di Jonathan Safran Foer, che è un libro veramente grandissimo, veramente grandissimo.
Ma non è edito da Feltrinelli?
Non è edito da Feltrinelli,
è gravissimo, è stata un'affermazione molto grave.
Oddio, scusate, però naturalmente tutto il catalogo Feltrinelli lo do per scontato, nel senso che c'è un'offerta alla cassa, sì.
Altre domande per Lella? E se no possiamo, no, tu devi, sarebbe bello che per la parte, sì, tutte lì, sì.
No, io non so se ce la faccio perché non sono abituata, ma...
Vuoi recitare un pezzo? Sarebbe fantastico.
No, mi sembrava una strabiliante possibilità il fatto che hai detto di poter fare una richiesta e magari tenerla in fondo quando hai finito, non voglio togliere le domande magari interessanti.
No, ma...
Il monologo finale di Alice, monologo, giusto?
Che tempo abbiamo avuto? Quello lì sul tempo? Quello,
sì,
dici?
Penso... Beh, quello che...
Perché proprio quello? Confidati.
Oppure affido.
Figurati, io quello lì mi fa ridere leggerlo, ma forse invece è giusto leggerlo anziché recitarlo, no. Perché è una situazione di lettura.
Se vuoi che faccia ridere ancora di più, lo fai leggere a me, così si ride tantissimo.
No, allora mi sbaglio, è qualcosa che hai recitato da Bignardi.
Ah, la canzoncina dell'inadeguata? Quella lì, quella non è il finale. No, ma quella lì è molto carina, dedicata a tutte le ragazze. Uno degli spunti che mi ha dato Alice è quello sulla costante senso di inadeguatezza femminile. Però me lo vado a cercare perché potresti leggerla tu in realtà, o troppo alto o troppo basso.
Ho detto, l'effetto comico aumenta sicuramente, però devi cercarlo.
Allora. E quindi, dovrei sapere la memoria, però sai che perché ho questa esitazione? Perché in genere lo faccio sulla musica e quindi ho un'altra scansione. Però mi è venuta questa cosa così perché penso che sia una bella metafora, ho pensato che fosse una bella metafora. Alice che sbaglia sempre parte del fungo e quindi è sempre costantemente delle dimensioni sbagliate rispetto a quello che il mondo si aspetta da lei, mi è sembrata una bella metafora del nostro essere femminile. Infatti questa canzoncina si chiama Inadeguata, e fa così: o troppo alta o troppo bassa, le dici magra, si sente grassa, sono tutte bionde, lei è corvina, vanno le brune, diventa albina, troppo educata, piacciono volgari, troppo scosciata per le comari, sei troppo colta, preparata, intelligente, qualificata, il maschio è fragile, non lo umiliare, se sei più brava non lo stentare, sei solo bella ma non sai far niente, guarda che oggi l'uomo è esigente, l'aspetto fisico più non gli basta, cita alberoni e butta la pasta, troppi labbroni non vanno più, troppo quel seno buttalo giù, sbianca la pelle che sia di luna, se non ti abbronzi non sei nessuno. L'estate prossima con il cotone tornano di moda i fianchi a pallone, ma per l'inverno la moda detta ci vogliono forme da scolaretta, piedi piccini, occhi cangianti, seni minuscoli, anzi giganti, Alice assaggia, pilucca, tracanna, prima i 2 metri, poi una spanna, Alice pensa, poi si arrabatta, niente da fare, è sempre inadatta, Alice morde, rosicchia, divora, ma non si arrende, ci prova ancora, Alice piange, trangugia, digiuna, è tutte noi, è se stessa, è nessuna. Grazie. Devo dire che tra i complici che ho avuto in questi anni, soprattutto in questi ultimi 2 anni, ma che mi porto ancora presso nel prossimo spettacolo, un particolare pensiero di gratitudine e di ammirazione vanno a Stefano Bollani, musicista sublime, oltre che amico simpatico, Stefano fa schiantare da ridere, questa è una dote infinita, e Antonio Marras che mi ha inventato i costumi di Alice, inventato i costumi di Amleto, mi vestirà anche in ragazzi, oltretutto l'idea di Alice era venuta proprio a lui, e ho questa grande fierezza un po' Pippo Baudesca, sai, Antonio Marras l'ho scoperto io, perché adesso insomma Ronconi gli ha fatto fare i costumi per il sogno, cioè, mi capaglia anche lì, no? Quindi, e che è persona amabile, coltissima, lieve, deliziosa e anche sardo, che in questo momento mi piacciono un po' di più. Provate a capire come mai.
Io direi che se non ci sono altre domande
c'è
è
una manina, c'è una
c'è una manina, sì.
Guarda, cosa volete da me? Cosa mi state Francesca, vuoi chiedermi una roba?
No, è che gli uomini sono terrorizzati a questo punto.
Vai, anche lei mi può telefonare, eh? Cioè, va bene, dai, chiedimela in pubblico. E non c'è il microfono? Eccolo, è qua.
Arriva,
sta arrivando.
No, ci sembri sempre di grandissima pazienza, ma ti volevamo chiedere quanta ne hai dovuta avere nella tua ultima intervista barbarica, perché non credevamo alle nostre orecchie, sembrava
perché fosse successo un cortocircuito. Molto stupita da questa reazione, perché io mi sono divertita molto e ho trovato molto tenero che Daria, che conosco abbastanza bene, all'ultima intervista dell'ultima puntata di Invasioni Barbariche fosse un filo fuori di sé, era emozionata, era agitata, e che sia venuto fuori mi sembra molto divertente. Io mi sono divertita, ho avuto un attimo di smarrimento all'inizio che non sapevo ma poi perché no, evviva, cioè, era mezzanotte, io venivo da uno spettacolo in teatro, lei era la sua ultima puntata, siamo così dolcemente complicate, non mi viene non lo so, qualcuno mi ha detto però è stata un'occasione persa. Perché? Per chi? No, è una cosa diversa. Ogni tanto la televisione ti regala anche questi squarci di misto, di adrenalina, quel po' di scompostezza, un po' spettinate, non lo so. Io mi sono divertita. E se poi c'ho da dire delle robe serie, spero che non mancheranno occasioni altrove.
Una domanda tecnica, mi colpisce moltissimo la velocità di parola e la memoria, raggiunge con l'esercizio, è una dote di partenza?
Credo che possa rispondere Serra.
No, in altre parole, che droghe usi è la domanda che ti ha fatto la signora?
Allora, siccome sono assolutamente certa che non serve a niente dirlo, però io ci tengo a dirlo, lui bevo solo del tè, che magari è una, però no, non bevo neanche caffè, anche perché proprio questo è un po' da ragazza di campagna, mi rendo conto, ma il tipo di adrenalina, di emozione che hai stando su un palco, comunque esibendoti in pubblico, è tale che veramente non mi spiego come si debba aggiungere, come dire, artificialmente, chimicamente quella roba lì. Credo che ci sia una predisposizione naturale, in casa mia si dice che io dell'eccesso cioè della logorrea sono riuscita a fare un mestiere, ma cioè, in realtà era un vizio di famiglia. Ho anche un po' sempre la sensazione di non dire cose così pazzamente indispensabili, quindi più in fretta le dico e meno si nota. Se le dico in fretta, magari questo è sopravvenuto con l'età, riesco anche a ricordarmi di che cosa sto parlando e a non perdere il filo. Però questo è recente. La memoria si esercita, però io la esercito facendo lo stesso spettacolo tutte le sere. Sono abbastanza fiera di me a questo punto della mia carriera, perché io attualmente ho in repertorio, come le compagnie all'antica italiana di una volta, 3 spettacoli almeno, gli altri dovrei ripassare, ma Stanca di guerra, che faccio ininterrottamente da 12 anni, 13 ormai, Alice e Amleto, che potrei fare, come dire, una sera uno, una sera l'altro, senza grosse difficoltà. Questo è un buon esercizio. Per me la memoria si acquisisce soprattutto ripetendo a voce alta, che sembra una cosa che ti dicevano a scuola. Allora, la parte fondamentale è che io scrivo quello che dico, e anche se l'hanno scritto altri io lo riscrivo, e questo è già molto, aiuta molto. Ma poi è quando dici a voce alta, è il doppio effetto della ripetizione, ma anche dell'ascolto della ripetizione medesima. Quindi in questo senso se faccio poche repliche ho qualche difficoltà in più a riprendere poi che però non riguarda tanto la memoria, riguarda il legare tutto quanto, perché non è semplicemente stai su un palco e dici quello che hai imparato a memoria, ci leghi il movimento, il tono ovviamente, l'intensità, l'intenzione, tutto quanto, però essendo il mestiere sicuramente più bello del mondo, manca anche che non ci siano le basi, no? Cioè quando mi dicono la memoria, beh, è il minimo, cioè sindacalmente è il minimo che uno deve saper fare, credo. Grazie.
Ringraziamo voi tutti e ringraziamo molto.
No, io ringraziamo Lella. Molto di più Michele Serra.
Lella Costa.
Non leggete tutto il libro, ma leggete la sua prefazione perché è davvero bellissima.